alle 16.
Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace di Dio, che ha consegnato suo Figlio per la nostra salvezza, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Seconda tappa del nostro cammino penitenziale verso la Pasqua. Oggi, sul monte della Trasfigurazione, risuona di nuovo la voce del Padre. Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Continuiamo il cammino del nostro battesimo al seguito dell'unico Maestro. Entriamo con Lui nella fatica della conversione per essere trasfigurati nella Sua risurrezione. Signore, per le nostre debolezze, per le nostre lentezze, la nostra pigrizia e il male compiuto.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
Cristo, per la poca disponibilità ad ascoltare la tua parola.
Christe eleison.
Christe eleison.
Signore, per le infedeltà agli impegni e alle responsabilità della vita.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Dio Padre buono, che hai tanto amato il mondo da dare il tuo Figlio, rendici saldi nella fede, perché seguendo in tutto le sue orme, siamo con Lui trasfigurati nello splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal Libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unico, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai ubbidito alla mia voce». Parola di Dio.
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli.
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore.
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo. Gloria e lode a te, o Cristo. Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. E mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero tra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Siamo alla seconda tappa, come abbiamo detto all'inizio, del nostro cammino quaresimale, cammino che sorto originariamente come tempo della ultima preparazione al battesimo, è stato lungo i secoli proposto a tutti i battezzati anche come tempo di riscoperta, di approfondimento, di coerenza col battesimo ricevuto. È un cammino battesimale. E in questo cammino battesimale che abbiamo incominciato con Mercoledì delle Ceneri, abbiamo già vissuto la prima tappa, quella delle tentazioni di Gesù e delle nostre tentazioni, e oggi viviamo la seconda tappa, quella della trasfigurazione. Poiché il tempo della Quaresima è simbolo del cammino della nostra vita, è una proposta che cerca di farci rivivere aspetti, atteggiamenti, prove, difficoltà della nostra vita, di tutta la nostra vita, dobbiamo riflettere adesso, lasciandoci guidare dal Vangelo, per capire ciò che il Signore ci dice con questo episodio, con questo fatto della sua trasfigurazione sul Monte Alto, che è stato identificato poi, secondo la tradizione, nel Monte Tabor, con i 3 apostoli più vicini, che saranno con lui anche nell'Orto degli Ulivi, che vivranno la sua agonia. Ecco, cosa dice a noi questo fatto? Intanto, che significato ha? E poi cosa dice a noi? Come per le tentazioni, le prime parole subito dopo ci hanno detto che dovevamo leggerle in riferimento al battesimo che Gesù aveva vissuto al Giordano, così anche questo fatto della trasfigurazione dobbiamo viverlo a partire dalle prime parole, 6 giorni dopo. Il Vangelo è sempre avaro di questi riferimenti temporali. Solitamente si dice: in quel giorno Gesù disse, in quel tempo Gesù disse. Non si dice mai, o quasi mai, non si fa quasi mai riferimento al tempo preciso. Però sia per le tentazioni, prima tappa della Quaresima, sia per la trasfigurazione, i 2 fatti vengono introdotti da un riferimento temporale, 6 giorni dopo. E quindi, per comprendere il senso della trasfigurazione, dobbiamo richiamare brevemente quello che è successo 6 giorni prima. E cioè, cosa è avvenuto tra Gesù e i suoi apostoli 6 giorni prima, così da provocare poi la sua trasfigurazione. È avvenuto che Gesù ha interrogato i suoi apostoli chiedendo: cosa dice la gente di me? Voi cosa dite? E Pietro aveva risposto a nome di tutti: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, vivente. Gesù aveva lodato Pietro più che per la sua intuizione, per la sua comprensione, ma per il fatto che Dio l'aveva beneficato di una illuminazione precisa per lui. Beato te, Simone, perché non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E gli aveva affidato il compito di presiedere la comunità dei discepoli che Gesù stava istituendo. Però Gesù, subito dopo, dice agli stessi apostoli e a Pietro, che era stato riconosciuto un po' come capo degli apostoli subito in quel momento, dice: va bene, tu hai detto bene, tu hai capito chi sono, anche se non hai ancora capito bene del tutto quale sia la mia identità, però io vi dico che adesso io mi incamminerò verso Gerusalemme e là sarò catturato, processato, crocifisso, sepolto, e poi risurgerò dopo 3 giorni. Pietro, che aveva riconosciuto Gesù in quel momento, si ribella, si mette in mezzo alla strada e dice: non ti lascio andare avanti, noi ci siamo messi al tuo seguito perché pensavamo, ritenevamo e riteniamo che tu vada verso il trionfo, verso l'essere il Signore di tutti, il Salvatore. Non è nei nostri conti quello che tu ci dici, non è possibile tollerare che tu vada incontro al fallimento. Abbiamo sbagliato, oppure ti impediamo di fare questo cammino. E Gesù, che ha appena detto beato te Simone figlio di Giona e ha lodato Pietro per questo riconoscimento, gli dice: vai dietro a me Satana. Lo chiama Satana, prima beato te Simone e dopo Satana. Tu mi sei occasione di inciampo, mettiti dietro e non impedire il mio cammino, che il mio cammino è quello lì. Il Padre mi ha chiesto di fare quella strada lì, non quella che tu hai in testa. E quindi siamo alla crisi, siamo a metà del Vangelo di Marco, siamo alla crisi che raggiunge prima gli stretti vicini, ai collaboratori, i discepoli di Gesù. Abbiamo pensato che fosse l'inviato di Dio, il Messia, il potente profeta del Padre, e invece ci siamo messi al seguito di uno che va verso il suo fallimento. O certo non comprendevano l'ultima parte, e poi dopo 3 giorni risorgerò. Non hanno capita in quel momento come non hanno capita la trasfigurazione. E allora Gesù comprende che c'è questa crisi e cosa fa? Prende 3 di loro, quelli che saranno con lui anche nell'orto degli ulivi, e li porta sul monte soli con lui. Sul monte vuol dire abbandonate la pianura, abbandonate la terra, abbandonate i pensieri che avete, abbandonate le paure e le incomprensioni che agiscono nel vostro cuore, venite con me sul monte e state soli con me, che vi spiegherò il cammino che il Padre mi assegna, che cercherò di farvi convinti che la strada giusta che io devo seguire è quella. E là ecco il racconto della trasfigurazione. E là Gesù si trasfigurò davanti a loro. È difficile spiegare cosa sia avvenuto. Una metamorfosi, in greco si dice così, usiamo anche noi la parola italiana corrispondente al greco, un cambiamento di aspetto, una trasformazione della persona che Marco descrive così: le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderli così bianchi. E là appare Elia e Mosè, i profeti e la legge, e la storia dell'Antico Testamento rappresentate da queste due persone, e lì gli apostoli cominciano ad avere paura, vengono a contatto con la vera natura di Gesù. Attraverso questo cambiamento di aspetto vengono invitati a interpretare, a leggere la sua persona non come uno che è incamminato verso il fallimento, ma come uno nel quale risplenderà la luce di Dio. La luce e il bianco erano segni del divino. Quindi potremmo dire che il senso di questa trasfigurazione, il primo significato di questa trasfigurazione, è quella di cercare di convincere i discepoli di Gesù che non devono ostacolare il suo cammino, che il suo cammino è quello che il Padre gli ha indicato, che il suo cammino va verso la passione e la morte e nessuno deve impedirgli di seguirlo. Ma il cammino che va verso la passione e la morte è un cammino che giungerà alla luce, alla gloria. Questo è il senso della trasfigurazione. In un certo senso Gesù anticipa ai suoi discepoli, che non riuscivano a digerire questa prospettiva, l'esito finale di questo cammino: la gloria attraverso la passione, la gloria attraverso il dono incondizionato di sé, la gloria che si raggiunge passando attraverso l'oscura esperienza della solitudine e della sofferenza, la gloria che prevede la condivisione della condizione umana fino nella oscurità della morte. E Gesù, ecco la seconda cosa, mentre avviene questa trasfigurazione, dalla nube, che era il segno della presenza di Dio anche per gli ebrei, dalla nube si sente una voce. La prima volta è venuto al battesimo che il Padre attraverso il suo Spirito dice: tu sei il figlio mio, l'eletto. Sembrava che quella dichiarazione fosse rivolta solo a Gesù. Adesso abbiamo la seconda dichiarazione: a metà del cammino si aprono i cieli, si squarcia questa nube, emerge questa voce che dice: questi, lo dice per gli apostoli, non più tu sei, questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. E nell'economia del Vangelo di Marco arriveremo poi alla terza manifestazione sulla croce. Sono i tre vertici del racconto di Marco: il battesimo, Gesù è riconosciuto figlio di Dio; la trasfigurazione, Gesù è dichiarato per i suoi discepoli figlio di Dio; Gesù che sta per incamminarsi verso la passione e la morte; e poi sulla croce non più si squarcerà la nube, non più la voce del Padre che arriva dall'alto, e questo è il cammino che devono fare tutti i cristiani secondo Marco, ma un uomo, anzi un pagano, che là vicino alla croce dice: questi è davvero il figlio di Dio. Sono i tre momenti cardine del Vangelo secondo Marco. E allora, concludendo questo esame veloce del testo, possiamo anche interrogarci: ma è per noi cosa significa allora questa trasfigurazione di Gesù? Beh, la prima riflessione siamo in grado tutti di farlo: se la Quaresima è in sintesi il simbolo della nostra vita cristiana e del nostro cammino verso la conferma del nostro battesimo, abbiamo imparato che la nostra vita cristiana è segnata dalla prova, dalla tentazione intesa come prova di fedeltà a Dio, domenica prossima. E se non ci accorgiamo che ci sono le prove o le tentazioni nella nostra vita, vuol dire che ci siamo adagiati, che abbiamo scelto il compromesso come stile della nostra vita cristiana. E oggi ci viene detto che la nostra vita cristiana, il nostro cammino quaresimale alla riscoperta del battesimo, è un cammino che prevede non la non comprensione di chi sia Gesù, ma la difficoltà ad accettare che Gesù, al seguito del quale ci siamo messi, vada incontro alla sofferenza e alla morte. Non solo incontra nel cammino la prova, la tentazione di sganciarsi dal progetto del Padre, ma anche la sofferenza e la morte. Non è un cammino così facile, sereno, gioioso, superficiale, è un cammino che prevede la dura prova della sofferenza e della morte. Ed è attraverso questo tunnel, vissuto fino in fondo, che Gesù giungerà alla gloria della risurrezione. E così è la nostra vita. Tutti noi, prima o poi, ma direi sempre, ogni giorno, in ogni stagione della nostra vita, dobbiamo affrontare la prova. Dobbiamo vivere anticipatamente anche la prova non solo del limite, ma anche della morte. Il coraggio e la tenacia di continuare il cammino anche se non sempre la vita ci sorride. La tenacia di continuare il cammino anche se un malefico virus ci raggiunge e raggiunge tutti più o meno, lo stiamo sperimentando, perché noi siamo al seguito di un uomo trasfigurato, non al seguito di un uomo che è stato flagellato, incoronato di spine, processato, crocifisso, che non riusciamo più neanche a distinguere come nostro Messia, come uomo come noi, che rischiamo di pensare che la sua sorte sia la più negativa possibile. No, noi stiamo seguendo questo Maestro, questo Messia, questo Figlio di Dio. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è: Gesù è là che viene trasfigurato sul monte e sente la voce che dice non a lui, perché lui è fedele al progetto di Dio, ma agli altri: ascoltatelo, ascoltatelo. E qui c'è un esame di coscienza che dobbiamo fare tutti, tutti indistintamente. Chi ascoltiamo nella nostra vita? Le voci che ci raggiungono dai mezzi della comunicazione sociale, dai social, dai dialoghi che facciamo, che sentiamo, comandano in casa nostra o in casa nostra comanda la voce di questo Signore Gesù che siamo stati invitati ad ascoltare se vogliamo davvero camminare al suo seguito? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora preghiamo il Padre perché la nostra fede ci permetta di incontrare e testimoniare ogni giorno Cristo, Signore della croce e della gloria.
Nella tua misericordia salvaci, Signore.
Per la Chiesa, come Dio Padre non ha risparmiato il proprio Figlio, riprenda coraggio nel donare la parola, i sacramenti e la carità per gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo.
Nella tua misericordia
salvaci, Signore.
Perché nel mondo intero nessun uomo, nessuna donna, nessun bambino venga disprezzata o svilito nella sua dignità. Preghiamo.
Nella tua misericordia
salvaci, Signore.
Per i credenti che sono nella prova, affrontino le difficoltà della vita con assoluta fiducia nelle parole del Signore, sull'esempio di Abramo. Preghiamo.
Nella tua misericordia
salvaci, Signore.
Per noi che stiamo celebrando l'Eucarestia, perché la forza del sacrificio di Cristo trasformi i nostri giorni in un ascolto obbediente della sua parola. Preghiamo.
Nella tua misericordia
salvaci, Signore.
Per i nostri morti, Gesù trasfigurato li ammetta a contemplare la gloria del suo volto e la pienezza di vita nella resurrezione. Preghiamo.
Nella tua misericordia
salvaci, Signore.
Benedetto sei tu, Signore, che ascolti le nostre invocazioni. Fa che anche noi possiamo ascoltare il tuo Figlio per vedere il suo volto di gloria. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto dei secoli.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo posso offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, l'offerta di questi santi misteri ci renda degni di ricevere il dono della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul Santo Monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, cantando l'inno di lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce,
e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.